Le 8.42, seguiteci anche in video sui nostri social per l'approfondimento di questa mattina. Ci viene in soccorso un libero che a questo punto diventerà imprescindibile per quello che riguarda il rischio idrogeologico, le emergenze continue nel nostro paese. Il libro si chiama Fuori dalle emergenze, esce fra pochi giorni. Ne parliamo questa mattina con gli autori Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, che sono rispettivamente il presidente e il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda. Vi saluto e vi ringrazio, buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Mauro Grassi, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie, salutiamo anche Erasmo D'Angelis. È in movimento, rende, come dire, la nostra diretta anche video più interessante, ma soprattutto interessante quello che ci racconterete, perché voi mettete nero su bianco delle cose anche drammatiche, niscemi, ma c'è tanto, c'è troppo di più, e soprattutto c'è un atteggiamento perennemente emergenziale legato a queste vicende che, come vedremo, nel nostro paese costituiscono un unicum mondiale. L'emergenza continua, cronica, permanente è la cosa più diseconomica che questo paese possa affrontare. Partiamo da questo, Erasmo D'Angelis, se sei d'accordo.
Sì, diciamo così, mettiamola così. Noi siamo di fronte oggi alla frana più vasta d'Italia, un fronte di 4 chilometri, davvero impressionante. Non possiamo però più parlare ancora di emergenze, perché siamo di fronte a un problema strutturale dei nostri territori. Non possiamo dire non ce l'aspettavamo, perché insomma ce l'aspettavamo, invece che fare finta di niente è un aggravante di fronte ad un territorio come il nostro, tra i più fragili, perché l'Italia, lo ricordiamo sempre, io e Mauro, abbiamo descritto anche nel libro, è tra i territori geologicamente più giovani del pianeta, che è una cosa straordinaria. E geologicamente più giovane significa che ha terreni non rocciosi, non sostanzialmente argillosi, sabbiosi. Non a caso abbiamo sulle 700.000 frane europee, i 2/3 delle frane sono italiane, che è un dato drammatico, no? Ma è così, abbiamo appunto una fragilità dei territori, abbiamo le piogge più copiose del continente europeo, 100 miliardi di metri cubi di pioggia in media all'anno, abbiamo tantissimi diciamo territori dissestati sui quali è stato costruito di tutto, tutte condoni edilizi che diciamo che non sconosciute negli altri paesi avanzati e industrializzati. Noi abbiamo costruito nel 1956, l'Italia aveva un costruito intorno al 3% del territorio, oggi siamo quasi al 9%, calcola l'ISPRA, ma quel 9%, quel 6% in più, gran parte è stato costruito anche, diciamo, in aree molto a rischio, a ridosso di fiumi, tombando fiumi, e quindi lo stato di dissesto di tanti nostri territori, che oggi è un problema rimosso, è uno stato di dissesto perché deriva proprio da, insomma, da queste caratteristiche del nostro paese e da come, diciamo, lo abbiamo sfruttato. Mauro dirà meglio di me, perché è un grande economista, ha fatto diciamo, piani finanziari per ogni rischio in Italia, dai terremoti alle frane, le alluvioni, le mareggiate, insomma, le eruzioni, ha fatto piani particolari di investimento per la prevenzione, e il senso del nostro libro è esattamente questo, cioè passare dall'emergenza alla prevenzione, affiancare alla protezione civile la prevenzione civile. Ecco, questo lo possiamo fare. Aggiungo anche che noi nel mondo siamo tra i migliori in assoluto sulla prevenzione, sulle tecniche, le tecnologie. Abbiamo tantissime aziende, tantissimi operatori che lavorano soprattutto all'estero e molto poco in Italia. A Firenze abbiamo un centro funzionale di protezione civile eccezionale guidato dal professor Casale, ma insomma abbiamo delle cose straordinarie. Bisogna prendere coscienza prima possibile di questi dati, degli errori fatti, e appunto richiamare magari in patria tanti di quelli che lavorano all'estero e possono utilmente lavorare anche sui nostri territori.
Erasmo D'Angelis, ti faccio un'altra domanda, poi ti saluto perché sei in movimento e ci
Sì,
spostiamo da Paolo
sì.
Grassi. L'altra domanda riguarda il tema dei costi, cioè noi probabilmente spendiamo di più per rincorrere l'emergenza che non per fare un piano Marshall del rischio idrogeologico.
Assolutamente sì, e questo, diciamo, il dato che emerge dal libro è esattamente questo, poi ve lo spiegherà Mauro molto meglio di me, ma insomma, noi siamo in media ogni anno intorno ai 12 miliardi solo per riparare danni dal dopoguerra ad oggi, ogni anno 12 miliardi, a fronte di 2 o 3 miliardi per la prevenzione, soprattutto antisismica, per le ricostruzioni in corso. La vicenda dell'antisismica, anche quella è emblematica. Servirebbero 100 miliardi di euro per mettere in sicurezza tutte le nostre abitazioni, il calcolo che fanno il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dei Geologi, no. Di fronte alla cifra di 100 miliardi, tutti dicono no, è impossibile, non si trovano. Però le sole tre ricostruzioni in corso attualmente, L'Aquila, in conclusione ormai, Centro Italia, l'Emilia-Romagna che si è conclusa, gli ultimi tre più drammatici terremoti stanno costando quasi 60 miliardi. E allora, diciamo, ecco il senso della prevenzione, cioè spendere meno, ma spendere bene quelle risorse, evitando soprattutto vittime, morti. Dobbiamo fare il salto di qualità sulla prevenzione, cosa che ancora non c'è riuscita, a parte quella parentesi di Italia Sicura, di cui poi vi racconterà bene Mauro.
Erasmo D'Angelis, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Erasmo D'Angelis, uno dei massimi esperti di dissesto idrogeologico, è stato sottosegretario alle infrastrutture del governo Letta e responsabile della struttura appunto Italia Sicura negli esecutivi Renzi e Gentiloni, così come di Italia Sicura si è occupato anche Mauro Grassi, che ci aiuta a ricostruire questa cosa. Prima D'Angelis diceva una cosa gravissima, cioè sulle 750.000 frane censite in tutta l'Unione Europea, 620.000 sono italiane. Cioè siamo veramente un caso unico al mondo, grazie da questo punto di vista, come diceva D'Angelis.
Eh sì, in Europa diciamo la frana è un elemento, non dico marginale, ma insomma abbastanza inconsueto, cioè può accadere, ma poi da noi la frana, se si va dalle Alpi, gli Appennini, ma anche in tante altre zone collinari, è un dato di fatto, cioè appunto 620.000 frane censite solo in Italia, dall'immagine più o meno di come questo paese sia sottoposto a queste, ed ovviamente sapendo questa cosa, che non è un dato sconosciuto, avremmo dovuto avere un sistema urbanistico di costruzione strutturale attento, e invece abbiamo avuto fate un po' come vi pare e mettete mattoni dove vengono, e quindi evidentemente questo aggrava, perché sa, una frana in un'area dove non c'è nulla, vabbè, fa poco, cambia il paesaggio, ma niente di più. È una frana dove ci sono paesi, strade, ferrovie, e fa danni notevoli, insomma. Quindi, questo è il problema. Sappiamo cosa siamo e continuiamo a costruire, abbiamo continuato a costruire in maniera, estemporanea, senza grande attenzione.
Ecco, prima D'Angelis Mauro Grassi diceva una cosa molto grave, cioè che il costo totale per le emergenze naturali in Italia raggiunge i 12 miliardi medi annui. È una spesa abnorme, diciamo così. Per questo voi dite non è fuori scala pensare di spendere i soldi in maniera completamente diversa.
Certo, ora non si può pensare che con gli interventi che anche noi proponiamo, sono interventi importanti che hanno dei costi notevoli, poi ne parleremo, arriviamo al rischio zero, perché questo è un paese, tutti i rischi, i terremoti, i vulcani, il dissesto idrogeologico, le frane, le alluvioni, la siccità, gli incendi che stanno aumentando notevolmente per effetto del cambiamento climatico. Tutte queste cose non le porteremo a zero, ma un conto è portarle a zero, che è impossibile e innaturale. Un conto è dare una mitigazione di questi fenomeni, fare in modo che siano fenomeni che sono marginali o soltanto casuali e che hanno effetti molto più bassi. L'esempio più classico che noi facciamo, perché ci abbiamo lavorato e ci abbiamo lavorato duro quando eravamo Italia Sicura, è Genova. Genova c'era un alluvione ogni 2 anni. Genova fra 2 o 3 anni, quando sarà finito uno dei più grandi lavori che abbiamo finanziato, sarà una città, non dico sicura perché non sarà mai, ma una città in cui fenomeni alluvionali accadranno non con la stessa frequenza e non con la stessa intensità. Quindi si può fare qualcosa.
Gli ascoltatori ci stanno scrivendo numerosi: la frana di Agrigento degli anni del terremoto del Belice non ha insegnato nulla, dice un ascoltatore. Un altro scrive: basta prendere un volo da Pereto a vedere quanti capannoni sono ancora in costruzione in direzione Campi nonostante le recenti alluvioni. Qui stiamo parlando di 4 miliardi l'anno per quello che riguarda i terremoti, 4 miliardi annui per quello che riguarda frane, alluvioni, erosione costiera, 1 miliardo per incendi, 2,5 miliardi per la siccità, per non parlare poi del costo umano, le vite umane perse, i costi sanitari di lungo periodo per i feriti e per gli invalidi. Queste sono un po' le voci a cui prima accennava, grazie.
Certo, sono voci, diciamo, sono una media, ovviamente non tutti gli anni accade un terremoto, non tutti gli anni accadono, però sono una media di quello che è attualmente il sistema dei rischi naturali. Ed ovviamente, se leggiamo tutti i dati in nostro possesso, questi fenomeni sono destinati, almeno quelli, non quelli terremoti, ma quelli legati all'acqua sono destinati, e alla temperatura sono destinati ad aumentare per il cambiamento climatico. Quindi sono dati che ti dicono che nella media questi sono i danni del paese. Ovviamente non sono tutte spese pubbliche, sono anche spese private, perché tra l'altro in Italia non c'è questa grande afflato per le assicurazioni private, quindi sostanzialmente quando arriva un danno qualcosa ti dà lo Stato, ma il resto se lo paga la famiglia, se lo paga l'impresa e se lo paga chi ha quello che viene colpito. E poi sono i costi indiretti. Sapere che un posto alluvionale e viene colpito continuamente da alluvioni fa abbassare il costo delle abitazioni, mette più in difficoltà eventuali ampliamenti di impresa, allargamenti di impresa, nuove imprese. Cioè, questi sono i costi vivi del danno. E poi ci sono i costi di lungo periodo. E poi, come diceva lei, come abbiamo anche scritto, poi ci sono i costi, le persone morte quanto valgono, le persone che stanno in ospedale per ferite o traumi, quanto costano. Al di là del costo vivo del sanitario, c'è un costo umano che ovviamente noi non abbiamo calcolato e che è bene non calcolare, perché se uno perde una persona cara il costo è infinito, ovviamente.
Non c'è dubbio. L'idea che viene fuori però è veramente inquietante e imbarazzante. Viene fuori l'idea di un paese, come dire, in qualche modo, non voglio dire allo sbando, però in qualche modo un paese lasciato a se stesso da questo punto di vista. Cioè, naturalmente ci sono delle spese per quello che riguarda la prevenzione, ma sono esigue rispetto alle necessità. Per il resto, come dire, come si dice a Firenze, si sta a vedere. Cioè, cosa si sta a vedere in qualche modo?
Si sta a vedere, e io su questo punto sono molto... Ieri era una trasmissione, cioè chi dice, ma insomma cosa? Lei faccia questo conto molto semplice, lo dico con 3 numeri, niente di più. PNRR 220 miliardi, il grande boom dei super bonus edilizi e bonus facciate, tutto fa 180 miliardi, sono 400 miliardi. Noi negli ultimi 5 anni, come Stato, abbiamo messo sul sistema 400 miliardi. Ora, non perché il nostro piano contro tutti i rischi naturali sta per l'appunto intorno a 435 miliardi, di cui 300 miliardi aggiuntivi, ma lo sa quanto è andato ai rischi naturali su 400 miliardi in 5 anni? 4 miliardi. Cioè uno... Allora, uno dice, cosa abbiamo fatto? Possibile che questo paese, nel momento in cui ha fatto un piano che era legato al Next Generation EU, quindi era legato alle future generazioni, oppure abbiamo fatto un piano per la rimessa in funzione degli edifici, così nessuno abbia pensato che dovevamo intervenire su queste cose, sui rischi del paese. Nulla, nemmeno c'è una briciola. Quindi non mi si venga a dire che le risorse sono difficili da trovare. Noi abbiamo fatto un piano di 15 anni, quindi diamo anche una dimensione lunga, di un piano lungo. Però ci vuole volontà di mettere le risorse per un paese che ha
questo. Ma voglio che sì, negli ultimi due minuti che abbiamo a disposizione, raccontiamo qual è il vostro piano, perché voi non proponete una ricetta semplice di quelle giornalisticamente molto appetibili che si riassumono in un titolo. Il vostro è un libro complesso, ricco di dati e ricco di fatti, in qualche modo un approccio scientifico al tema. Come se ne esce?
Se ne esce intanto con un piano di lungo periodo in cui si mette una governance, come era Italia Sicura, un piano che coordina dal centro insieme alle regioni e che poi arriva sul territorio. Quindi ci vuole un grande coordinamento, perché i soggetti implicati, coinvolti in questo piano, sono una miriade. Se non li metti insieme, se non li coordini e gli dai un indirizzo, non arriva a niente. Il secondo è riempirlo di soldi veri. Attualmente noi possiamo dire che spendiamo ogni anno 7-8 miliardi, dobbiamo arrivare a 30 miliardi, quindi una cosa che va quattro volte superiore a quello che spendiamo. Si può fare, è un intervento che si può fare, ed ovviamente ha bisogno di una non c'è scritto nel libro, ci sono alcuni piani che hanno funzionato, per esempio il piano Marshall, il piano Casa Fanfani, cioè se facciamo un piano del genere, ciò che noi ci aspettiamo è che lo scontro fra le forze politiche, diciamo, si abbassi. Facciamolo tutti insieme, sollecitiamo il paese, sollecitiamo le imprese, sollecitiamo i territori, a chi fa meglio, cioè non ad avere, come dire, un atteggiamento burocratico, attento all'ultimo elemento di amministrativo che blocca un lavoro per 8-10 anni. Mettiamoci dentro la passione che abbiamo messo nei grandi piani che hanno interessato l'Italia, perché questo è la necessità: governance, soldi e passione del popolo. Con questi tre elementi si può fare un piano che porta il paese in 15 anni non alla soluzione di tutto, ma che gli dà una grande gli fa fare un grande salto di qualità, e questo non è poco, insomma.
Mauro Grassi, il vostro libro scritto con Erasmo D'Angelis, presidente e direttore della Fondazione Eden Water Agenda, uscirà il 13 febbraio per il Mulino, la prefazione di Francesco Rutelli, e si chiama Fuori dalle emergenze. Leggetelo, perché veramente è possibile farsi un'idea molto precisa su questa vicenda che investe l'Italia in maniera veramente purtroppo unica al mondo. Mauro Grassi, grazie, grazie, buona giornata.
Grazie a voi anche per il lancio del libro, grazie davvero.
Grazie, buona giornata. Alle 9:01, pochi secondi di break, poi ci sentiamo tra pochissimo.